adesso mi chiedo che cosa farà svegliare le masse, che cosa farà reagire le masse. Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando un livello di vita, o la paura che sia. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Richiamo delle masse, il richiamo delle masse, sotto quale simbolo, sotto quale bandiera ed in che formazione potranno reagire le masse, e come saprò riconoscere quella bandiera, e quale simbolo sceglieranno le masse, sarà un simbolo che riconosco. Sarà un segno chiaro o un segno nascosto? Quale sarà il richiamo delle masse? E chi suonerà il richiamo delle masse? Sarà un essere umano o sarà un video? Sarà un momento o sarà un periodo? E come potrò reagire io stesso? Come potrò scendere a un compromesso? Io stesso, che sempre mi sono sentito diverso, che sempre comunque...
Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Siete al canto della civetta su Radio Bandiera Nera, la radio pericolosa, colpevole, intransigente. Allora, abbiamo iniziato, oggi è lunedì 16 marzo, sono riprese oggi le nostre trasmissioni e vado subito a presentarvi la persona che con me condurrà questa trasmissione. Barone, ci sei?
Eccoci, ciao, buonasera, come state? Buonasera a tutti voi, sono Barone in call conference con Francesca per questa trasmissione. Emergenza coronavirus.
Sì, sotto emergenza, siamo tutti purtroppo chiusi nelle nostre case, quindi questo è l'unico modo di poter fare radio, ognuno nella sua, con dei collegamenti telefonici di emergenza o Skype. Infatti ci scusiamo se la qualità, insomma, del suono, della voce non dovesse essere ottimale, però insomma per adesso questi sono i mezzi di cui disponiamo.
Ma sì, si accontenteranno i nostri ascoltatori sicuramente. Francesca, ma ho visto, cioè, abbiamo messo la nostra tradizionale sigla introduttiva.
Assolutamente, quindi, sì, certo.
Il nostro marchio di identificazione.
Assolutamente, perché ricordiamolo che il canto della civetta è una trasmissione storica, Barone, sono insomma un po' di anni.
Sì, sì, il canto della civetta nasce un decennio fa come appunto trasmissione di Radio Bandiera Nera, prima questo, diciamo, giorno fatidico, questo giorno di lunedì 16 marzo del 2020 che rilancia un pochettino la nostra radio, ma il canto della civetta periodicamente si riaffacciava nel palinsesto della radio stessa. Ha sempre trattato temi che riguardano la tradizione, interfacciandosi anche con la realtà, con un po' di notiziario irriverente, chiamiamolo così.
Senti, allora, una domanda è d'obbligo, se la chiederanno anche i nostri ascoltatori: perché il canto della civetta? Che rappresentazione ha la civetta?
Certamente, infatti mi ero preparato, non mi cogli impreparato.
Accidenti, questa è una quasi una carrambata, potrebbe essere.
Esattamente.
Surprise.
Allora, il canto della civetta, appunto, come il protagonista principale di questo titolo è la civetta stessa, no? Questo animale rappresentativo, estremamente rappresentativo. La civetta è, secondo la mitologia, secondo la tradizione, secondo quello che è la città, lega a Atena in Grecia e a Umbra, secondo gli Etruschi, qui nel Lazio, qui in Italia. Minerva romana, la nostra Minerva, esattamente, e come tale e come Minerva presiede sia quella che è l'arte bellica, un'evoluzione un po' più, diciamo, strutturata del furor marziale.
Sì, possiamo quasi chiamarla la strategia di guerra.
Esattamente, bravissima. O anche però la dea della sapienza, no? La sapienza Roma, la nostra, ma è rappresentata proprio da Minerva, appunto, no? Un'altra delle opere fasciste, sostanzialmente. La sapienza Roma era presieduta dalla divinità Minerva.
Certo.
Una divinità delle scienza e della sapienza, oltre che della strategia guerriera. In questo caso il suo animale totemico, la civetta, ci ricorda un pochettino, attraverso le sue caratteristiche, di lo stare svegli quando tutti dormono. Cioè, la civetta è un animale notturno, è un predatore sostanzialmente, quindi è un'attitudine da cacciatore, non da preda.
Certo.
Vola dall'alto quando gli altri dormono di notte, e quindi è un occhio sveglio mentre gli altri sono dormienti, sostanzialmente. E oltre a questo, la civetta vede dove gli altri non vedono. Oltre a essere sveglio quando gli altri dormono, vede dove non deve per gli altri animali.
Perfetto. Chiarissimo.
Attitudine, diciamo, di veglia e di stare svegli, o comunque di vedere dove gli altri non possono.
Dove gli altri non vedono, perfetto, sei stato chiarissimo.
Esatto.
Allora, io ti interrompo soltanto un attimo, Barone, perché andiamo chiaramente a sentirci un pezzo e poi torneremo da un animale totemico, come appunto ci ha adesso descritto Barone, che è la civetta, ad un altro animale totemico di cui parleremo dopo, che è appunto il lupo con la sua simbologia. Questa la dedichiamo ai nostri ascoltatori, perché nonostante questo momento di crisi noi siamo certi che andrà tutto bene. Z0 Alfa!
Passeranno questi giorni, queste ore d'abbandono, si scioglierà la nebbia e tra tutto da me. Questa notte così lunga, ma domani sarà ricordo, tu sarai ancora più bella, vedrai, andrà tutto bene. Pensare quanto ne vuoi di questo sole, pensare quanto ne vuoi di questo amore mio.
Andrà tutto bene, noi ne siamo assolutamente sicuri. Chiaramente vogliamo ringraziare per la possibilità di essere tornati su Radio Bandiera Nera, radio colpevole, pericolosa e intransigente. Andrea Bonazza, Cristiano Coccanari che è sempre un tecnico attento e ci dà la possibilità di andare in onda, e chiaramente Gianluca che ha scritto questo pezzo meraviglioso dei Tesa Zero Alfa, che salutiamo. Allora, sono sempre in collegamento con Barone, parliamo adesso di un altro animale totemico molto importante della sua mitologia, che è il lupo.
Assolutamente sì, parleremo oggi cercando di non tediare il nostro pubblico e di non essere, di non attaccare, come li chiama Davino, i pipponi clamorosi.
E gli spiegoni anche, anche il direttivo nazionale li chiama spiegoni.
Posso evitare il pippone, ma lo spiegone proprio. Lo
spiegone. E salutiamo tutti gli spiegoni d'Italia.
Saluti a tutti voi. E sì, oggi parleremo un po' del lupo, anche nella sua ambivalenza. Chiaramente introduciamo i nostri ascoltatori nel, quando noi diciamo che parleremo del lupo, secondo la nostra mitologia intendiamo chiaramente la mitologia indoeuropea, cioè certo, dove interviene il lupo nella mitologia che a noi interessa. Poi delle altre diciamo religioni o storie eccetera ci interessa un po' meno.
Beh, certo, parliamo di quello di che è il nostro sangue, la nostra provenienza. Esatto. Beh, mi pare giusto,
sì.
Mi pare giusto.
Quindi
che ci
parleremo del lupo.
Che ci
sì, il lupo interviene, come i nostri ascoltatori sapranno meglio di me, in diverse mitologie, appunto in diverse saghe dei popoli indoeuropei. Prenderemo a riferimento in questo, nel mio, almeno per quanto riguarda il mio intervento, il lupo di Odino, i lupi intervenuti nell'Edda di Snorri, cioè comunque nella mitologia norrena.
Sì.
Dove Odino, che è il padre degli dei secondo la mitologia nordica, oltre ad avere due corvi, suoi animali, come animali di, diciamo, vicini a lui nel sì, suo trono, che sono il pensiero e la memoria, ha anche due lupi accovacciati a guardia e guardiani e a difesa del principio verticale e appunto regale della stessa mitologia. Oltre a, però in questo caso quindi i lupi li vediamo come un animali benefici che stanno a guardia di un principio.
Sì.
Allo stesso tempo il lupo nella mitologia nordica è Fenrir, cioè colui che durante il Ragnarok inghiottirà il sole.
Sì.
Quindi assume in questo caso un carattere completamente diverso, un carattere completamente opposto a quello precedente, cioè da difensore del principio regale diventa addirittura colui che va a sconfiggere quello solare, quello
certo,
regale per eccellenza.
Certo.
E quindi in questo contesto si vede l'ambivalenza. Già il fatto che poi ce ne fossero due di lupi sotto Odino ci fa ricordare che il lupo è un animale che interviene sostanzialmente in quello che è la manifestazione, senza inoltrarci troppo nello spiegone che poi diventerà inevitabilmente un pippone.
Anche perché poi io ve lo dico, Barone interroga, quindi non so se state prendendo appunti, ma Barone interroga.
Prendete appunti ragazzi, però io mi trattengo a essere uno spiegone. In questo spiegone vi dico che ha assolutamente a che fare la sua dualità, il suo doppio carattere, ma anche il fatto che siano due lupi sotto il trono di Dino,
certo, certo.
Nella dualità interviene appunto il manifesto, cioè ciò che è manifesto ha a che fare con la dualità,
inevitabilmente.
Quindi il lupo caratterizza fortemente questa peculiarità, questo aspetto.
Allora, ci fanno una domanda, ci scrive Luca da Pisa e ci dice: è vero che però Odino riuscì a legare Fenrir con la catena fabbricata da un elfo della terra? Ci chiede?
In realtà non fu Odino a legare Fenrir con una catena fabbricata, ma fu Tyr.
Tyr,
il dio della guerra.
Il dio della guerra, sì. Anche della vittoria? O solo della guerra questo dio?
Sì, della guerra, sostanzialmente la guerra si combatte per la vittoria, perché è questo il senso.
Perlomeno sì, noi sì, diciamo che la nostra la nostra parte sì, va bene.
Sì, e in realtà è interessante però l'aspetto della catena che incatenò il Lupo Ferri, se sì. Vogliamo aprire questa breve parentesi per il nostro ascoltatore,
sì.
Perché quella che fu una corda più che una catena fu commissionata dai nani a Tyr ed era estremamente difficile da costruire, cioè doveva essere costruita con il rumore del passo dei gatti e la saliva delle farfalle, la polvere delle ali, cioè comunque tutti i peli della barba di donna,
certo.
Tutti diciamo ingredienti, tutti materiali assolutamente difficili da trovare, era proprio la sottigliezza, cioè la delicatezza, cioè
certo.
Qualcosa di difficile da trovare, e questa difficoltà di trovarlo poi esteso questa corda indistruttibile che avrebbe tenuto diciamo legato il lupo fino almeno a Ragnarok, perché da un punto
certo.
Con Ragnarok il destino vuole la corda di specchi,
che si sarebbe liberato. Perfetto, allora torniamo subito a parlare con Barone del simbolismo del lupo. Abbiamo adesso analizzato la mitologia norrena, poi scenderemo anche adesso in altre mitologie. Voi intanto rimanete qui con noi, adesso noi andiamo a sentire un pezzo meraviglioso dei Bronson e torniamo subito da voi. Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta, la radio colpevole, pericolosa, intransigente, in compagnia di Francesca Romana e di Barone. Stiamo analizzando la simbologia del lupo. Prima di ripassare la parola, Barone, consiglio due libri su cui insomma io ho approfondito anche il tema, sono molto interessanti, potete farlo anche lui, anche voi. Uno è Simboli della tradizione occidentale di Julius Evola e l'altro è Simboli della scienza sacra di René Guénon. E Barone, ti ripasso la parola, quindi andiamo avanti a parlare del lupo.
Andiamo avanti a parlare del lupo e tratteremo il lupo, abbiamo diciamo sfiorato, infarinato quello che era diciamo il lupo trattato nella mitologia nordica, e adesso invece torniamo un po' più sui nostri piedi andiamo a affrontare quello che è il lupo secondo Roma.
Bene.
Ho sentito che hai dato degli indirizzi.
Sì, ti piacciono?
Dei libri. Molto, molto.
Non avevo dubbi.
Aggiungerei anche, diciamo, un altro libricino, non so se si trova ancora.
Sì.
Che si chiama Le razze e il mito delle origini di Roma di Julius Evola.
Perfetto, allora chiaramente questi libri dove li potete trovare? A Roma a Testa di Ferro, che è la nostra libreria, e chiaramente potete, se non ci sono, ordinarli, i ragazzi ve li faranno sicuramente trovare. E per invece altre parti d'Italia magari ci fate sapere qual è la vostra libreria di riferimento della nostra ala, insomma noi sottolineeremo dove poter trovare appunto questi testi.
Assolutamente, poi l'ho citato anche perché adesso introducendo l'argomento ci andiamo poi a leggere un breve estratto da questo libricino.
Ottimo.
Se siete d'accordo iniziamo.
Siamo d'accordo.
Tornando al nostro argomento principale, nel mito dei gemelli, alle origini di Roma, abbiamo dunque allusione ad un nutrimento soprannaturale da parte dell'albero, ma anche da parte della lupa. Il simbolo della lupa, considerato nel suo insieme in tutte le testimonianze che esso si riferiscono, ha un carattere ambiguo. Un Luciano e un Giuliano imperatore ci ricordano che nel mondo antico, sulla base della somiglianza fonetica tra le due parole, l'idea di lupo e quella di luce venivano spesso associate. Lykos, che in greco vuol dire lupo, suona in modo analogo a liche, luce. Ma esistono anche figurazioni del lupo come un animale infero, come una forza oscura. Il lupo ci appare perciò nel doppio aspetto, il simbolo di una natura feroce, selvaggia, e di una natura invece luminosa. Questa dualità è riscontrabile nella preistoria non solo ellenico-mediterranea, ma anche celtica e nordica, come abbiamo già visto precedentemente. Infatti, da una parte nel culto nordico, celtico e delfico il lupo si connetteva ad Apollo, cioè al dio iperboreo nordico, Ario, concepito simultaneamente come dio solare dell'età aurea, e da Virgilio associato significativamente alla stessa grandezza romana. Figli del lupo, su questa base, fu una denominazione per stirpi guerriere ed eroiche, d'origine nordico-germania, denominazione che permase fino all'epoca dei Godi e all'età nibelungica. Ma d'altra parte nell'Edda l'età del lupo ha un significato, è un'età oscura, contrassegna l'epoca dello scatenamento di forze selvagge ed elementari, quasi delle potenze del caos contro le forze degli eroi divini o Aten. Ecco, ritorna un pochettino, no? Cioè qui fa un pochettino quello che il dio Mezil, di cui il dio Mezil ha fatto un'arte, cioè la comparazione tra le diverse espressioni delle civiltà indoeuropee ci aiuta a comprenderne poi il significato che serve a noi, che uomini del 2020. E sì, Roma, oltre ad aver affidato proprio ai gemelli fondatori, a Romolo e a Remo, che poi Remo alla fine che fece, insomma, lo sappiamo tutti, però ecco, ai gemelli fondatori di Roma, nel mito primo sulla nascita di Roma, affida proprio il nutrimento di questi due gemelli alla lupa.
Certo. Tant'è vero che la lupa veniva chiamata anche Martian e presagiva vittoria, perché la lupa per i romani era questo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma anche di più, cioè durante i Lupercalia, giovani con pelli di lupo e seminudi battevano le ragazze romane con fasce di capre, bevute del latte, vabbè, però come simbolo di fertilità.
Certo.
Cioè il lupo, oltre a essere, avere un aspetto appunto, come ci ricordava Evola, guerriero, ma aveva anche un aspetto fecondo, un aspetto del dir in senso fecondo del termine, quindi assolutamente benevolo, ma allo stesso tempo aveva un'altra ambiguità.
aveva questa ambiguità, quella dualità. Senti, ci chiedono, allora, sì, proprio in base a queste due polarità distinte, no? Quindi una solare, sì, maschile, legata ai culti appunto di Zeus, di Apollo e di Marte, ce n'è anche, sì, una femminile legata al culto di Artemide? Ci chiedono questo lupo?
Artemide no, Artemide no, Artemide,
no,
Artemide aveva come, diciamo, come compagno, come di caccia, un cane, non un lupo.
Un cane, quindi non un lupo.
Okay. Sì, ma che ha un significato completamente diverso, che magari ci divertiremo, certo, ad affrontare in un altro momento, ma non certo oggi, nel contesto che abbiamo scelto oggi.
Assolutamente.
Però era un cane, non era un lupo.
Era un cane, quindi il nostro ascoltatore, che si chiama Antonio da Napoli, che salutiamo. Allora, era un cane, quindi Artemide ha il cane, perfetto. Prego Luca, vogliamo andare avanti? Hai ancora qualcosa da dirci prima del nostro pezzo? Vogliamo sentire il pezzo? Che vogliamo fare?
Sentiamo il pezzo e poi magari sentiamo anche te, perché so che comunque qualche cosina hai preparato.
ho studiato. Allora, questo è un...
Sì,
ti ringrazio. Allora, questo è un pezzo quasi che ci ricorda un po' i tempi del liceo. Ti dico solo che loro sono il peggior amico, non staremo a guardare. Stiamo parlando della simbologia del lupo e andiamo avanti dicendo, allora io dico delle cose, poi tu mi correggi e mi dici se vanno bene o no, perché chiaramente, insomma,
ti metto il voto in diretta.
Mi metti il voto in diretta, attenzione che però la regia la faccio io, quindi potresti cadere da un momento all'altro. Non sono affatto vendicativa, sono una persona molto serena. Allora, allora, il lupo appunto viene associato a un principio solare e quindi anche all'oro alchemico, si dice, questo lupo venga associato, però ne rimane tuttavia distinto. Viene associato allo zolfo e al principio maschile, a differenza del cane di cui parlavi tu, che è il cane che seguiva Artemide, che segue la luna e simboleggia un po' il principio femminile. È corretta questa cosa, questa divisione?
È corretta. Vorrei soltanto fare, quando si parla di lupo e oro alchemico, perché perché uno immagina l'oro, e certamente essendo il lupo, come più o meno si è evinto da quanto detto finora, cioè il lupo è un animale invece legato a Marte, è un principio marziale, quindi al ferro più che all'oro, che invece è un principio più apollineo o gioviale. Ma il ferro in questo caso, e nel nostro caso, nel nostro contesto storico, in quello, nell'epoca in cui viviamo, in quello in cui siamo inseriti, contiene Marte, e Marte è la possibilità oggigiorno di ottenere l'oro, cioè di ottenere la liberazione, perché poi l'oro alchemico cos'è? È la liberazione dell'uomo.
Questa immagine che hai fatto è bellissima, veramente bella.
Ti ringrazio.
Allora,
spiegone sempre.
No, però questo era uno spiegone molto, molto interessante, la prima volta che sentivo questo tipo di spiegone. Quindi si può dire che l'età del lupo, proprio considerando proprio come età, no? L'età del lupo, che è l'equivalente scandinava dell'età del ferro greca, e quindi del Kali Yuga, che insomma è l'epoca dei conflitti, quello che noi stiamo surfando, no? Stiamo andando verso la fine di questo Kali Yuga, che è l'ultima età. E quella a cui, quindi, queste caratteristiche del lupo che domina il mondo possono essere intese come una liberazione da tutto questo.
Assolutamente sì, cioè comunque nella sua dualità, e questo, cioè, apre un altro piccolo parentesi del spigone, nella dualità che viviamo effettivamente dobbiamo principi, cioè uno della dissoluzione, quindi trovarci nella a essere ingeriti o comunque a secondare quello che è il principio del Fenrir, dell'età del lupo stessa. C'è un'immagine bellissima la nave che trasporterà le schiere dei morti e dei giganti all'assalto degli Asi, è composta dalla crescita delle unghie dei morti. Cioè, dovete sapere, e questo è un po' macabra, ma
perché? No, non è vero.
È un po' macabra come cosa, nel senso che nel post-mortem i nostri capelli e le nostre unghie continuano a crescere di qualche frazione di millimetro, diciamo così. E questa crescita, di cui si erano accorti anche gli antichi nordici, questa crescita, questa piccola crescita delle unghie e dei capelli, va, diciamo, va, non viene, se butta niente, va a costruire questa nave che trasporterà le schiere che, diciamo, assalteranno gli Asi. Ecco, questo perché sono i morti, cioè un principio mortifero, un principio assolutamente infero nel senso classico del termine, cristiano, del termine.
Sì, sì,
caso.
Certo, chiaro.
Un principio assolutamente
certo, infero
mortifero,
in quanto basso, cioè non è in alto,
in quanto basso,
e
esatto.
Si esprime in un altro mondo. Allora, a questa cosa che hai detto tu, Anna, che non ci scrive da dove, però non fa niente, che comunque salutiamo, allora ci dice, ciao Anna, può essere il lupo, anche lui, ha una funzione il lupo di guardiano della soglia come animale psicopompo? Quindi è a guardia di questo trapasso?
Allora, come animale psicopompo, no.
No.
No. Nein. Nel senso che, di nuovo, che i guardiani della porta degli inferi, sì, Dante nelle Tre Selve ci ha messo anche il lupo come un aspetto famelico, comunque di
distruzione.
Sì, di distruzione. Ma erano tre fiere che rappresentano sostanzialmente le tre teste poi di Cerbero, del classico Cerbero. Non ce lo vedrei tanto a guardiano, sì, ma come animale psicopompo no. Cioè è semplicemente un cane, appunto, un Cerbero, un Cerbero infernale, esatto, che sta a i vivi non si mette morti e viceversa, ma non ha una funzione di traghettatore, ma semplicemente di guardia, e infatti più adatto forse il cane Cerbero che non un lupo, che poi comunque da solo non basterebbe, infatti insieme al lupo Dante inserisce altre due fiere,
certo,
non so se erano
certo,
il ghepardo, certo, non certo, ricordo quale altra,
certo. E invece nell'antico Egitto ci chiedono che anche qui c'è la figura di un cane, però è sempre un cane, non è un...
Sì, è sempre Anubi, è un cane, sì.
Quindi insomma siamo sempre lì, facciamo una distinzione,
sì,
sono due animali,
sì,
diversi.
Sono due animali differenti, il cane e il lupo. Io lo finito, cioè lo spiegone che non era finito.
Ci abbiamo tutto
nella totalità, cioè per tornare alla riflessione precedente,
sì,
parte della dualità, cioè appunto, no? O fa parte di queste schiere di morti,
sì,
oppure incarnare un principio guerriero, cioè entrambi siamo nell'età del lupo,
certo,
però in questa dualità noi possiamo scegliere se incarnare un principio attivo oppure un principio passivo,
certo,
in questa dualità. Se noi incarniamo un principio attivo avremo, diciamo, la possibilità di cavalcare se fare il Kali Yuga,
perfetto, e quindi trasformare questo lupo di Marte in quello che dicevi tu, quindi questo ferro in oro,
esattamente,
bella, bellissima. Allora torniamo subito da voi con una sorpresa dopo questa canzone che so che a Barone gli piacerà tantissimo, che anticipa di qualche giorno la primavera perché si chiama Spring. Loro sono i Rammstein.
Auf einer Brücke ziemlich hoch hält ein Mann die Arme auf. Da steht nun und zögert noch. Die Menschen strömen gleich zuhauf. Auch ich lass mir das nicht entgehen. Das will ich aus der Nähe sehen. Ich stell mich in die erste Reihe und schreie.
Civetta in compagnia di Francesca Romana. Ho lasciato un attimo Barone da una parte, ma ve lo farò risentire tra poco. E invece adesso vado a presentare una delle firme del primato nazionale, sicuramente una tra le più taglienti, lasciatemelo dire, se così si può dire di una firma. Avrà una rubrica qui da noi al Canto della Civetta che si chiama Bada Bing. Lei è Chiara Del Fiacco. Chiara, ciao, benvenuta.
Ciao Francesca, ciao Barone che hai posato in un angolo.
Ma sì, poi lo riprendo, eh? Ma Barone è impegnativo,
sì, sì,
eh?
Lo so, però devi capire che da praticamente noi siamo in diretta telefonica adesso e io ho sentito tutto un suono di alieni praticamente, una cosa abbastanza conturbante, diciamo.
Dici?
Ho sentito un po' Barone in un angolo. E questa immagine l'ho trovata molto divertente.
Beh, assolutamente sì.
Allora, io... Dunque, prima di proprio entrare nel vivo, allora volevo innanzitutto, perché ho sentito ovviamente la prima parte della trasmissione che era molto importante, insomma molto si parlava di temi, sì, alti, altro che imperi, diciamo, tra virgolette. Io invece abbasserò il tono.
Ma non ci crediamo, ma che scherzo.
Della trasmissione, però prima di fare una breve presentazione, insomma anche
sì,
se
perché
tu,
tra l'altro
che,
io sono curiosissima di capire il nome che tu hai scelto per la tua rubrica, che so che anche la tua è una rubrica storica, è una trasmissione storica, Bada Bing.
Sì, quindi, sì.
Però magari i nostri ascoltatori, perché molti chiaramente sono della nostra area, li salutiamo, ma siamo sicuri che certo, Radio Bandiera Nera saprà coinvolgere anche un pubblico che non è il nostro, e quindi a questo pubblico spiega che cos'è Bada Bing.
Sì, ora infatti spiegheremo tutto brevemente, e prima di entrare appunto nella spiegazione nel vivo del mio contributo, a parte sto litigando con il gatto che sta cercando di distruggere tutto.
Perché sei in quarantena, allora, e i gatti non ne possono, i cani sono felici, diciamolo.
I gatti sono molto, esatto.
I gatti sono un po' esauriti.
Dunque, sì, allora dunque, come tutti noi adesso stiamo vivendo un momento, sì, epocale della nostra storia, stiamo vivendo un momento tragico, qualcosa che non abbiamo mai vissuto noi, e quindi in questo momento in cui siamo tutti più o meno confinati in un'abitazione piuttosto che in un telelavoro, piuttosto che, ricordiamo, ci sono ancora delle persone che lavorano adesso, sì, ecco, per noi ci è sembrato importante riprendere le redini di RBN. RBN è come un collante, anche per donare anche un'informazione che non è né quella, diciamo, ufficiale, sulla quale insomma nutriamo tutti dei dubbi, come è normale che sia, certo, e nemmeno però quella che viene poi da internet, perché da internet abbiamo tutta un'altra serie di fake news, bufale, eccetera eccetera, e dobbiamo riuscire a muoverci in questa falsa informazione, certo. Quindi RBN sarà un modo per tenere unito, riformare un collante nazionale, cosa che noi comunque abbiamo perso per forza di cose in questi ultimi tempi. Quindi è vero che questa quarantena è drammatica per, sì, tantissime, certo, per la maggior parte, certo, delle persone, però noi che apparteniamo ad un certo modo di vedere le cose, dobbiamo appunto selezionare tutto quello che c'è di buono in questo e prendere e approfittare di questo, quindi approfittare del fatto, riutilizzare RBN come collante nazionale, come fonte di informazione, come solidarietà tra di noi, nel senso, anche se siamo relegati ognuno nel proprio appartamento, siamo insieme come nazione, certo, riscoprirci popolo, appunto, perché un po' lo sentiamo di essere abbandonati dagli altri, ed è un po' vero, insomma, sì, c'è tutta una narrazione che sicuramente è esagerata rispetto a questo abbandono, però noi un senso, l'italiano, un senso di abbandono in questo momento lo sta sentendo e nessuno può dirgli il contrario, certo, è così. Quindi
tra l'altro noi, dopo che hanno paventato questa Europa quasi come una mamma accogliente che risolveva tutti i problemi, alla fine ci siamo trovati abbandonati.
Esatto, ci siamo trovati da sole, però come tutte le persone forti, e io penso che il popolo italiano in complesso sia, rappresenti una persona forte, sì, sapremmo sono sicura che sapremo trovare delle virtù in noi, delle soluzioni, ecco, senza uguali,
certo,
che abbiamo sempre trovato nella storia. Quindi RBN in questo momento è importantissima, è stato, questo lo dico soltanto perché voglio sottolineare, è stato molto difficile mettere così in pochi giorni su insieme questa nuova ossatura di radio.
Certo.
Io sono felicissima di questa cosa perché, come dicevi tu, io peraltro ho avuto una rubrica storica quando vivevo in Canada, quindi molti, magari chissà, degli ascoltatori si ricorderanno di me come DJ Zombina all'epoca di Bada Bing. E Bada Bing, così proprio per rispiegarlo a chi invece non ha mai sentito parlare della trasmissione e non mi conosce, era praticamente un modo di sintetizzare la mia presenza di italiana all'estero, perché ho vissuto per molti anni in Canada e il Bada Bing è, diciamo, un'espressione italo-nordamericana per parlare di una cosa forte, una cosa che esplode, una cosa che fa casino.
Ah, quindi se tu fossi stata in Italia ti saresti chiamata Daie Forte, una cosa del genere.
Diciamo, una specie, quindi tutto torna alla fine.
Tutto torna sempre.
Esatto, e poi ecco, quindi abbiamo fatto questa trasmissione per tanto tempo, abbiamo fatto anche un'altra trasmissione che era fatta con Sebastiano e Pierre, che era Tuon le Clair de Lune, quindi uccidiamo il chiaro di luna, che adesso vedo essere rinata sotto forma però da un'altra, sempre su RBN, però da pazza, da un altro DJ, quindi fighissima questa cosa, anche qua tutto torna, è veramente, certo, incredibile. Ecco, quindi diciamo che l'idea della trasmissione in Bada Bing è dare un po' una voce fuori dal coro, ovviamente, ma come tutte le nostre, parlare un po' di attualità o anche di cinema, di cultura, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la cultura, ecco, uno degli aspetti positivi di questa quarantena è che tutti noi possiamo rimetterci a leggere, quindi riprendere in mano magari quei libri un po' impolverati, che per esigenze lavorative, per esigenze mondane, per tutti i tipi di esigenze che abbiamo avuto, abbiamo un po' lasciato nel dimenticatoio. E
certo,
e questo insomma ci dà anche un momento di riflessione. Per esempio, una cosa che il presidente di Conferennis diceva sempre, che mi è sempre piaciuta e che poi in realtà dice anche Dominique Benere, insomma hanno detto tante persone, è trovare sempre un momento nella propria quotidianità, che fino a qualche giorno fa era infestata da tutti questi appuntamenti, di appunto fermarsi un attimo, magari guardarsi allo specchio e riflettere: ma che cosa sto facendo, dove sto andando,
certo,
chi sono, chi
certo
siamo noi, perché una riflessione è singola ma è anche comunitaria, quindi questo è un momento di riflessione per tutti noi singolarmente, anche per la comunità di Casa Pound e anche per le persone che magari, io spero, si avvicineranno a noi, anche perché noi tutto quello che oggi tutti stanno dicendo più,
certo,
o meno sull'Europa, su un modo di appunto vedere l'Italia, il modo di vedere la nazione, noi l'abbiamo sempre detto, adesso, e lo abbiamo sempre detto in positivo, non l'abbiamo detto in negativo, perché oggi è troppo facile per tante persone fare l'uccello del malaugurio e dire: ah, noi l'avevamo predetto, questa è la crisi, ecco che cosa. No, noi l'abbiamo sempre detto in chiave positiva,
certo,
e quindi in chiave alta, non bassa,
certo,
quindi questo,
dando,
diciamo,
anche
è
delle soluzioni per uscire da questo,
esatto,
perché le soluzioni,
esatto,
sono fondamentali.
Sì, sì. Certo, noi non siamo lì solamente a sottolineare il problema o quello che non va,
certo,
noi siamo lì, abbiamo rappresentato una soluzione, l'abbiamo proposta al popolo italiano, che forse purtroppo non era pronto in quel momento, però ecco, questo momento così tragico e così drammatico, spero che possa essere un momento di rivalsa per il popolo italiano, che magari prende queste soluzioni che noi avevamo già pronte e magari le fa proprie. Ecco, io, tra l'altro, mi è stato appunto qualche giorno fa mi è stato chiesto di scrivere un articolo per una rivista francese sulla situazione qua in Italia. Peraltro qualche giorno fa in Francia era ancora, non pensavano di ritrovarsi,
certo,
più o meno nella stessa situazione. Poi in realtà sembra, perché stasera parlerà Macron, quindi immagino come ha fatto Conte da noi, sicuramente ci saranno delle misure simili alle nostre. che poi vedremo insomma che cosa porteranno anche queste misure, perché per esempio in Inghilterra non hanno preso nessun tipo di misura, dicendo anche lì insomma c'è un punto interrogativo. Qui ovviamente non siamo qua, io non voglio fare né la virologa né la polizia, ovviamente non mi prendo delle responsabilità che non ho, che non posso avere delle soluzioni che non conosco, perché il virus è nuovo, nessuno sa bene, ci stanno varie teorie, vari studi, però nessuno di noi sa bene esattamente, né tantomeno i virologi lo sanno, come, che cosa, come andrà a finire, come evolverà, come cambierà la situazione. Di certo a pochi giorni diciamo dalla quarantena, una serie di riflessioni noi comunque le possiamo fare. Innanzitutto la cosa che mi ha colpito, e che ha colpito anche tanti sul web, ho visto, hanno fatto tanti paralleli su vari film horror che noi abbiamo, perché comunque adesso è appena uscito questo Contagion su Netflix, che io non guardo perché non ho, per tutta una serie di una mia morale personale, ma questo non interessa agli ascoltatori, però c'è questo Contagion che è drammaticamente prossimo alla realtà, cioè è la realtà che prende dalla finzione, o la finzione che si trasforma in realtà, insomma questo è già un esame. Poi insomma
c'è un detto americano, non che ci piaccia citare gli americani, però questo la dice lunga, che dice: la verità nei film, la bugia nelle news, quindi nelle notizie.
Esatto,
a far vedere che la verità, però te la devi andare un po' a cercare. Allora Chiara, ti interrompo soltanto per mandare un pezzo che ti dedichiamo, perché insomma non mi pare vero, dopo tante puntate con Barone, di avere finalmente una collega donna con cui andare avanti in questa avventura. Lui è Branduardi e è Vanità di...
Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità. Sei felice, sei dei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro, alla fine che ti resterà, vanità di vanità. Va cercando qua, va cercando là, seguendo sempre felicità, sono allegro e senza affanni, vanità di vanità. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla che vi mancherà. Chica dai nel da, chi da dai nel da, chi da lei ci a canai nel da, chi da lì nel da dai di dai da, chi a chi dal til dai di. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.
civetta su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente, in compagnia di Chiara Del Fiacco nella sua rubrica Bada Bing. Allora lascio la parola a Chiara che ci continua a parlare appunto dell'argomento di oggi.
Eccoci. Allora, mai canzone, questa canzone è perfetta.
Bellissima.
Proprio per descrivere la situazione in cui viviamo, in cui ecco, forse sarebbe il caso anche di riprendere un po' quel lato spirituale, magari troppo spesso è messo da parte.
Certo.
Ecco, direi anche di passare, ovviamente tutti in questo momento chiedono ma che film mi vedo, che serie mi vedo, eccetera eccetera. Beh, a me mi viene in mente Il vecchio zombie di Romero, La città verrà distrutta all'alba, Resident Evil, che tra l'altro l'Umbrella Corporation di Resident Evil fece quei primi giorni del coronavirus in Cina, apparve su una fake news ovviamente come se il logo dell'Umbrella Corporation fosse su questo famigerato. Sì, è uscito fuori anche questo, quindi come dicevamo, la realtà che copia la finzione e viceversa.
Certo.
Poi abbiamo l'ultra trash Ebola Syndrome, un vecchio filmaccio proprio slasher da morire, il moderno contagio non ne abbiamo parlato prima, oppure l'apocalittico 28 giorni dopo, Mad Max, ovviamente l'esercito delle 12 scimmie,
sì,
ecco,
sì, certo.
Per sopravvivere a tutta questa situazione rispolveriamo anche questi film per vedere i protagonisti che cosa si inventavano, insomma, per andare, ovviamente drammatizziamo, insomma, si sa che
non è un armiamoci e partiamo, chiaramente.
No, è uno sdrammatizzare, insomma,
certo.
Dare anche qualche suggerimento ai nostri ascoltatori per passare questo periodo nel modo più pregno, ecco, in tutti i modi possibile. E chi si è riuscito ad aggirarsi un po' a Roma, noi non dimentichiamo, siamo a Roma, la città, una delle città più belle del mondo, una città che è diventata spettrale, però paradossalmente ancora più bella adesso,
sì,
che è vuota.
È vero, è silenziosa, la sera è incredibilmente silenziosa.
Si cammina e si sentono, si odono i propri passi, una cosa che prima era impossibile, certo con delle immagini insomma un po' per apocalittime, queste code distanziate,
certo,
metriche fuori, certo, ai supermercati. Certo, ci verrebbe da dire, se non ci fossero i morti, sembrerebbe il classico social experiment. Tu prima parlavi di quel detto americano, anche social experiment è una frase americana che significa un esperimento atto a testare la reazione del cittadino X ad un certo stimolo indotto, diciamo, dalle autorità, dal,
certo,
governo. In questo caso parliamo ovviamente della quarantena,
certo.
Quindi con un pubblico che è il popolo, che è passato, perché lo potevamo vedere, anche condizionato, no, dal Conte che diceva alla Meloni non c'è problema, non dobbiamo mettere in quarantena chi viene dalla Cina perché in Italia il rischio del contagio è bassissimo, piuttosto che gli aperitivi di Zingaretti a Milano, ecco, quindi siamo passati da un momento di negazione totale.
Negazione, anche... secondo te cos'è? Ignoranza o è proprio superficialità? Che cos'è questa negazione?
Ma io penso, allora, non mi piace, non sono complottista, quindi non mi piace pensare che tutti sapessero tutto sin dall'inizio. Temo piuttosto che sia proprio, diciamo, più che ignoranza, il non voler ristabilire dei paletti. Allora, qui parliamo di una classe politica che fino all'altro ieri ci diceva che le frontiere devono essere sempre aperte, che non dobbiamo aver paura di, appunto, tutte queste persone che vengono in Occidente, che anzi dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo essere gentili con loro, gli dobbiamo dare tutto quello che vogliono, eccetera eccetera. Abbiamo visto tutte le manifestazioni anche di donne terribili, anche con questi cartelli che quasi invitavano gli africani a venirle a stuprare, perché veramente abbiamo subito un po' tutto, no? E quindi come quest'idea che se tu subivi una violenza era quasi colpa tua, che comunque il modo di vita, come ci diceva la Boldrini, che quel modo di vita che loro avevano sarebbe presto diventato il nostro. Quindi ecco, parliamo adesso senza perdere troppo tempo, lo sappiamo tutti, partiamo da una classe politica e dirigenziale che ha fatto della caduta dei confini un motivo proprio di voto, di eccetera eccetera, per tutta una serie di ragioni. Nel momento in cui un rappresentante politico che viene da un'altra area, diciamo, ti dice no, guarda, magari anche sfruttando l'onda del momento, però ti dice no, guarda, questi confini aperti però ci mettono comunque in pericolo rispetto, allora il diniego, no, assolutamente non è vero. Ma questa cosa mi è venuta in mente sempre quando scrivevo questo articolo, per l'atteggiamento del Papa, perché il Papa, che è stato il primo tempo fa a praticamente baciare i piedi, no, letteralmente, certo, pulire i piedi,
sì,
dei,
sì, sì,
dei migranti,
chiamiamo questa immagine,
quindi è il primo a chiudere battenti. Allora, io questa la trovo una cosa gravissima, un segnale molto brutto, perché la Chiesa è sempre stato un rifugio nei momenti molto gravi di un popolo e di una nazione. Basti pensare alle pestilenze che ci sono state nella storia, i santi martiri che erano praticamente il baluardo di difesa del popolo e dell'Europa, all'epoca parlavamo proprio di Europa. Ecco, quindi ci sono queste tipologie di questo modo di fare della Chiesa, per esempio, io lo trovo terribile, perché da una parte per anni ci hanno detto che dovevamo avere paura, che dovevamo accogliere tutti, dovevamo curare tutti, e addirittura i politici che andavano sulle barche per assistere gli ammalati e tutto. Ma quando però questo virus colpisce le nostre popolazioni, noi, allora a quel punto tutti chiudono le porte. Allora i confini, abbiamo capito che effettivamente potevano essere chiusi, perché a noi ce l'hanno chiuso in faccia,
certo,
tutti.
Certo, chiaro.
Un'altra cosa che ho visto passare, che trovo molto interessante, è Alitalia, che hanno cercato in tutti i modi di svendere al migliore offerente. Adesso è l'unica compagnia che noi abbiamo, tutte le altre hanno fatto bagagli e sono andate via.
Certo.
Quindi riflettiamo anche sulla nazionalizzazione, riflettiamo anche su tutte le imprese, per esempio, che hanno delocalizzato. Adesso che in Cina non si produce ancora più, perché si è ancora in piena crisi sanitaria e loro hanno veramente chiuso tutto, il problema è mondiale, cioè, quindi, però perché il problema si ripercuote così su di noi? Qualcuno tempo fa ha detto che dovevamo approfittare della globalizzazione, dovevamo andare a produrre dove costava di meno, dovevamo chiudere i battenti qui per aprirli altrove. Ecco, adesso quindi voglio dire, anche qui una riflessione è importante. Un'altra cosa che, ecco, parlavamo prima del social experiment, una cosa che mi spaventa molto è, allora, da una parte noi per esempio adesso ho sentito diciamo molti altri paesi che sono che non hanno la nostra, come dire, ecco, qui in Italia si è stato detto, Conte va in televisione e dice bisogna chiudere baracche e burattini, chiudere i ristoranti, i bar, insomma i negozi e tutto, e mettersi dentro casa, e noi abbiamo fatto quello che lui ha detto.
Certo.
Ma in altri paesi, per esempio penso alla Francia, che già stanno mettendo l'esercito per strada, perché con tutti le quelle città intere piene di arabi e africani, volevo dire quell'altra parola, quindi ho detto afroamericani, ma insomma, politically correct proprio. Avranno molti problemi, perché non sono cittadini,
certo,
capito, che l'autorità gli dice di fare una cosa e la fanno.
Certo.
Allora, da una parte.
E poi tra l'altro non si sentono neanche francesi, perché ricordiamo quando la Francia ha vinto i mondiali, sono stati i primi a metterla a ferro,
esatto,
e fuoco, a distruggerla, insomma.
Ci vediamo il Marocco chiuderci le frontiere e francamente, cioè, ci dovremmo sentire no offesi,
certo,
voglio dire, insomma è una cosa ridicola,
sì,
però
sì.
Allora, da una parte è un segno di civiltà il nostro, quindi tutti gli hashtag, rimaniamo, che io resto a casa, benissimo, e dall'altra però mi sembra anche un segno un po' di addomesticazione, insomma non la vedo come una cosa così positiva, cioè da un lato dici sì, il governo, l'autorità ti dice una cosa per il bene di tutti, facciamola, ok, non sto qui a dire dobbiamo andare per strada a ubriacarci, a fare casino, ci mancherebbe, dall'altra però mi fa un po' specie, cioè la vedo, ecco, mi sembra un, come quell'esperimento sociale di cui parlavamo, certo, prima. Vediamo fino a che punto l'autorità ti può spingere a chiedere certe cose al cittadino, quindi certo, al ligio cittadino che paga le sue tasse, tira sulla serranda quando lo Stato glielo dice, certo, la bassa quando lo Stato glielo dice, insomma, qui mi sembra che ci venga chiesto un po' troppo.
Certo.
L'altro aspetto che volevo sottolineare, che trovo veramente vergognoso, è come le autorità abbiano praticamente, così come quando ci furono le varie crisi economiche, la colpa era dell'italiano, ma non solo degli altri paesi europei che ce l'hanno addossata, ma noi stessi, cioè le nostre autorità, i nostri politici, la nostra classe dirigente ha detto che era colpa nostra. Allora, quando ci praticamente offendiamo se tal dei tali, l'inglese ora non mi ricordo come si chiama, il comico dice che il coronavirus noi l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto finta per avere una lunga siesta, per avere un riposo, certo, lungo, va bene offendersi, ok, a parte la trovo divertentissimo e battuta, però capisco anche le persone che si offendono, però offendiamoci di più quando è uno come Conte o 5 Stelle o comunque chi è al governo che inizialmente ci dice che siamo degli imbecilli ad avere paura di fatto, no?
Certo.
E poi però praticamente quando oramai la gente muore ed è morta a veramente centinaia di persone, siamo il paese ad oggi che ha il record mondiale di morti di coronavirus, quando il sistema sanitario è al collasso, cosa che si poteva intuire visto tutti i tagli che ci hanno fatto fare,
certo,
allora diventa colpa nostra perché siamo nei parchi magari a correre, che voglio dire, allora io la cosa io per esempio i miei genitori sono anziani, si fanno la passeggiata al parco con la mascherina e tutto, cosa vanno, cioè qual è il problema, no?
Certo.
Cioè secondo me non c'è, quindi cerchiamo un attimo di rimettere le cose al loro posto. Allora è giusto essere civili e obbedienti, non è giusto essere dei cazzoni, cioè gente che si fa prendere in giro,
certo,
così, quindi certo, io esorto la popolazione, passato questo momento ovviamente in cui hanno paura, in cui adesso io parlo da una persona diciamo giovane tra virgolette, sana, che
certo,
anche ammesso che prendessi questo virus non mi succederebbe nulla, diciamo, nella maggior parte delle ipotesi.
Chiaro.
Quindi ok, capisco che le persone vogliano mettersi alla finestra a cantare O sole mio, quello che è, capisco che si sentano sicuri e protetti a seguire le direttive della polizia e del governo, però quando finirà questa cosa, chiediamogli dei conti a questo governo,
sì, sì,
sì. È lì che è importante.
Assolutamente.
Perché altrimenti voglio dire...
Cerchiamo un po' di diventare sovrani, no? Io
dallo
stampare moneta, che sarebbe insomma chiaramente la liberazione da tutta questa gabbia di banche private e di europeisti, ma anche dalle cose più banali. Riprendiamoci, riprendersi tutto, no? Come dice,
esatto,
il direttore Scianca, che salutiamo.
Sì. E qui infatti in effetti anche un video che ho visto girare qualche giorno fa di un agricoltore italiano che diceva adesso qui quando la crisi sarà passata, venite a comprare i nostri prodotti, ecco, ritroviamo anche,
certo,
quel senso di,
certo,
anche nel consumo, no? Adesso qui dobbiamo anche pensare, ecco, per esempio, un'altra parentesi che apro e chiudo, qui tutti noi, io per esempio ho un locale e un negozio, no, ho chiuso, pazienti, perché Conte l'ha detto di fare, ok, io lì già il dovere, ho chiuso,
certo,
non voglio, però mi devono spiegare, allora i supermercati, perché ci dobbiamo rifornire di beni di prima necessità, poi ci sono le ferramenta, profumerie, banche ovviamente, perché sia mai che giustamente se ha bisogno di soldi o di pagare delle
anche
cose,
anche perché quelli sono li tengono loro,
esatto,
li tengono
loro. Poi ovviamente però Amazon, tutti i vari,
certo,
no, Uber Eats, tutti Uber Eats, dico lui per dire tutti, Deliveroo eccetera eccetera, tutti, cioè il il mondialismo non si deve fermare, cioè noi ci dobbiamo fermare, però il mondialismo no. Allora io posso continuare ad avere il mio Uber, posso avere il mio cibo a domicilio, certo, che per carità, certo, per un minimo settore della popolazione, ovvero gli ammalati o gli anziani o chi veramente non può scendere al supermercato e fare la spesa, capisco l'utilità, però rimettiamo anche queste cose nel contesto. Allora tu che ti sei arricchito ai danni sulle spalle di noi, allora vediamo se quando finisce questa cosa ci dai qualcosa indietro. E poi anche me lo devono spiegare dal punto di vista comunque anche morale, cioè perché queste società possono ancora continuare a lucrare, a fare soldi, io posso ancora ricevere, ho visto oggi andando a fare la spesa ho visto GLS che giravano, ho visto tutti i camion, cioè gli unici che girano sono i camion che portano le cose, quindi non è solo da mangiare, mi portano magari mobili, cioè Ikea che puoi ancora comprare online, insomma certo, è veramente
che poi è già ricco, è sempre lì, no? Cioè uno più meno ha e più viene colpito, questa è un po' la storia.
Sì, quindi voglio vedere, certo, ecco, lo Stato dovrebbe entrare, una nazione con la N maiuscola dovrebbe entrare in queste cose e dire va bene, allora tu hai voluto, cioè, tu mondializzazione e consumo non si deve fermare, però ora ci ridai delle cose indietro, perché non è possibile che sei l'unico. Allora,
certo,
per me, non parlo per me, però parlo di tutti quei piccoli commerci, quel gente che già d'acqua alla gola per colpa di queste scelte economiche, adesso si ritroveranno con un vero problema e adesso nessuno ci pensa in questo momento, perché
forse,
è giusto.
Forse vedi, prima parlavamo di surfare il Kali Yuga con Barone, con te abbiamo parlato di surfare l'informazione, e forse il destino è proprio questo, cioè la gente ha bisogno di cadere, di andare giù per trovare un motivo di ribellione, non tutti, non noi, noi nasciamo già guerrieri,
no, certo,
però probabilmente
infatti che cosa dicono gli economisti? Dicono che quello che è una crisi per qualcuno è un'opportunità per un altro,
certo,
che se tu lo pensi dal punto di vista monetario è orribile come cosa, ma se tu la pensi da un punto di vista invece di possibilità,
esatto,
cambia tutto,
cambia
perché
tutto,
noi esatto, noi e tutti quanti dobbiamo prendere questo momento come una pausa riflessiva per capire bene quello che ci succede intorno, non dobbiamo farci non dobbiamo andare sotto l'onda, ma dobbiamo andare sopra l'onda, quindi attenzione a tutte le la mala informazione che viene fatta sia dagli organi ufficiali che da quelli ufficiosi, attenzione, perché anche una cosa che non si è fermata è Facebook piuttosto che tutti gli altri social network, con tutte le cazzate, insomma quella che si viene da qualche edotto chiamata diarrea social ecco, quella non si ferma mai, quindi insomma noi siamo anche in balia purtroppo di questo tsunami proprio di merda che ci viene dal televisore, dal computer.
Chiara, bisogna cavalcare un sacco di cose, pure uno tsunami di merda.
Ecco, questa forse non era molto elegante come...
Va bene, vabbè, quasi anche l'ora di cena, ma perché stupirsi? Va bene.
Beh, nell'ora di cena allora dovrebbero spegnere il loro televisore, più
esatto,
che in ogni altro momento,
esatto,
perché è un canale ansiogeno terrificante,
sì, 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 sì,
e,
certo,
ed è proprio uno di quegli elementi del social experiment che è più... pericoloso,
sì, si abbassa le frequenze, è tremendo, genera
è
paura.
Se tu, sì,
no?
Se tu stai tre ore davanti a un telegiornale X di questo momento storico, è una cosa, sì, che non serve a niente, perché vuoi dire quante volte ci possono ripetere di lavarci le mani? Abbiamo capito.
Sì, adesso c'è anche una canzoncina, la prossima volta la metterò.
Ok.
Adesso la trovo. E te la metto.
Come diciamo per concludere,
sì,
perché io parlo anche qui troppo, allora per concludere un altro aspetto positivo è la natura, l'ambiente che ci circonda, che respira senza le nostre automobili, senza la nostra impronta pesantissima ecologica. Se si cammina nel tre di Roma si sente già l'aria,
sì,
a parte che hanno fatto la stessa hanno fatto gli stessi rilevamenti in Cina, nelle città più grandi cinesi che sono, si sa, proprio in preda all'inquinamento, che è caduto, cioè si è dimezzato praticamente da, quindi ecco, cioè, se qualcuno sta godendo, diciamo, certo, di questa situazione è l'ambiente e la natura. Non nessuno, però non tutti ridono, perché per esempio invece in Thailandia, dove ecco, si riscontra un fenomeno molto bizzarro. Allora, in Thailandia c'è ovviamente come ovunque un calo del turismo, i turisti erano quelli che andavano sempre a dare da mangiare alle scimmiette. È famosa questa cosa,
certo.
Queste scimmiette poverine, in questo momento di calo di turismo dovuto al coronavirus, nessuno gli dà più da mangiare, quindi hanno invaso le città impazzite, distruggendo tra l'altro tutto quello che si para davanti. Sembra anche qui un'immagine apocalittica. Se andate a vedere su YouTube ci sono prima veste, questa bella simbologia, quella dello yin e lo yang, no? Di cui uno dei simboli è che nel bene, cioè la parte, certo, bianca, c'è sempre una goccia di male, quindi il punto nero, e nella parte nera, quindi nel male, c'è sempre una goccia di bene. Vorrei concludere proprio con questa immagine.
Bellissima.
È il turista che insomma agli animali, poverello, la prossima volta lo vedremo dar da mangiare gli animali, non lo sappiamo, perché così come nel male, appunto nello yang, c'è una parte di bene, nell'imbecillità del turista c'è una goccia di bene. E concluderei con questa immagine, anche un po' per drammatizzare, e un pensiero alle povere scimmiette thailandesi,
esatto, che stanno lì abbandonate. Vabbè, se ne faranno una ragione. La Thailandia è così bella. Allora ti ringrazio, perché comunque hai questa visione molto positiva, mi è piaciuta tantissimo. L'appuntamento con Chiara Del Fiacco, sempre qui al Canto della Civetta, è la prossima settimana con la sua rubrica Bada Bing. E avevo messo un'altra canzone nella scaletta musicale da adesso da andare a sentire, però mi hai talmente toccato con questo poetico romanticismo di questo momento storico, che perché non sentire Rino Gaetano con Sfiorivano le viole.
Con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole, e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano, mentre io aspettavo. Delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. La notte, quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva.
Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.
Nella vostra direzione, ciò che accade in strada. situazione.
Su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Adesso con Barone continueremo a parlare, daremo una conclusione alla simbologia del lupo. Ci sei, Barone?
Eccoci. Ben trovati a tutti voi.
Allo.
Nella mia assenza.
Ci siamo dati da fare, con Chiara.
Sì, bellissima. Sì, ho visto che vi siete anche presi un po' gioco di me, io assente.
Assolutamente, beh,
brave, vi approfittate perché non sono lì fisicamente a rimproverarti.
È vero, ci siamo un po' approfittati, però avevamo insomma il piacere di ospitare questa grande e bella firma del Primato Nazionale, un altro organo di diffusione di informazione che possiamo vantare della nostra area, e quindi insomma sfruttiamo tutto quello che possiamo.
Grandiosa Chiara, sì, assolutamente, dona lustro e
informazione, valore
alla nostra alla nostra povera canto della civetta.
Beh, insomma, ti ringrazio. Vabbè, allora andiamo in conclusione, dai. Allora, abbiamo parlato di questo lupo guerriero. Adesso ci chiedono il titolo della canzone The Rammstein, che è piaciuta molto. Non mi sarei mai immaginata questo successo. Si chiama Spring, perfetto. Allora, poi un giorno parleremo anche di queste canzoni significative che tu metti, Poi un giorno
okay. Ci
darai anche spiegazioni su queste. Allora, abbiamo detto questo lupo alla fine guerriero. Allora, ai tempi di Aristotele teneva le sue lezioni in un tempio che era chiamato Lucaion, o anche detto Regno del Lupo, e da qui, pensa Barone, viene l'origine della parola liceo. Quindi insomma, per tutti i liceali che magari ci ascoltano, sappiate che il vostro liceo è un po' il Regno del Lupo.
assolutamente. Poi c'è, cioè, Aristotele, ricordiamo ai nostri ascoltatori, se ce ne fosse bisogno, che in questi Lucaion teneva lezioni ai vari Alessandro, Magno, Tolomeo, insomma, non Barone, capito? Quindi c'è un'importanza, diciamo, molto alta. E poi questi giovani cadetti, insomma, hanno conquistato tutto il mondo conosciuto, sostanzialmente.
Eh sì, che classe. Bene, sì. Allora, Barone, che ci racconti, sì, per chiudere un po' questa simbologia molto importante, chiaramente, della nostra area, della nostra Europa, abbiamo parlato, perché questo ci piace.
Sì, torniamo, cioè, diciamo, ecco, il lupo, nella sua tragicità, nella sua, appunto, sia ambiguità, e anche nella sua tragicità di simbolo, rappresenta sicuramente molto altro anche, no? Il lupo, certo, è quell'animale che può vivere in solitudine, ma vive anche nel branco. Ricordiamo il lupo solitario nella mitologia nordica, era il Beowulf, il lupo mannaro, sì, quello che appunto anche lui svegliato da flussi lunari, in questo caso, quindi più della parte matriarcale, assumeva caratterizzazioni più tragiche o negative, mentre nella vita di branco, assolutamente strutturata e gerarchica, hanno un altro tipo di, certo, di influenza, un altro tipo di significato. Certo.
Dimmi, poi finisci, poi ti faccio io una domanda.
No, anche in questa caccia, no, di branco, in questa struttura gerarchica, si riassume anche quello che è la appunto simbolicamente la possibilità per assumere questo animale totemico, questa forza simbolica in noi del lupo, appunto, che va a che può inserirsi, cacciare attraverso il branco e allo stesso tempo isolarsi da solo, quindi sopravvivere anche solo, è il perfetto adattamento ai tempi moderni, al tempo che, certo, viviamo anche noi. Cioè, noi possiamo e dobbiamo agire in branco quando è possibile e necessario, e allo stesso tempo però non sentirci, diciamo, sconfitti qualora dovessimo trovarci anche soli.
Certo, beh, mi pare corretto. No, volevo soltanto dirti una cosa, che abbiamo parlato chiaramente di tutti i miti, anche quelli molto nordici, però in Italia ci sono tre tribù dell'Italia antica che hanno avuto questo animale importante come capostipite ancestrale. Sono stati gli Irpini, perché Irpos significava lupo, che erano una popolazione sannitica, diciamo, che ha dato anche un po' da fare ai romani nella conquista. C'è stata quella dei Lucani e poi quella degli Irpi Sorani, perché sul Monte Soratte anche lì c'è una mitologia importante del lupo.
Sì, della mitologia del lupo, appunto, come si ricordava Evola precedentemente, esatto, legato al mito apollinio, no? Quindi solare, come un atteggiamento assolutamente solare in questo caso. Sì, ma poi anche Roma stessa, no, il primo, prima che l'aquila imperiale, diciamo, certo, prendesse sotto i sortigli il destino di Roma, i primi romani, appunto, i Romolo e Remo erano allettati dal lupo, dalla lupa.
Certo. Va bene.
Marziale, quindi un principio più marziale, più adatto ai tempi moderni.
Certo, ci serve questo Marte adesso. Sì. Allora, Barone, io ti ringrazio, concluderei appunto così questa puntata ringraziando Chiara del Fiacco, ringraziando Barone per questa puntata che chiaramente abbiamo fatto con dirette telefoniche, quindi, insomma, a discapito un po' della qualità del suono, del guardarsi negli occhi, di avere quei cenni di complicità che, insomma, ci sono tra di noi, però adesso noi siamo un po' dei lupi guerrieri anche noi, quindi questo è il nostro modo di combattere adesso, E anche distanti, sì. Anche distanti noi ci siamo. Casa Pound ci fornisce degli organi di informazione eccezionali come Radio Bandiera Nera, come il Primato Nazionale, come le nostre pagine, quindi continuate a seguirci, diffondete i podcast perché è importante che non rimangano soltanto belle parole tra di noi, ma che girino il più possibile su una rete che, come diceva Chiara, tante volte è piena di fake news, però può anche dare tante volte un'informazione ottima come quella che viene da Radio Bandiera Nera. E niente, Barò, ci salutiamo.
Dai, grande Francesca, tanto noi ci sentiamo per poco per le riunioni online, perché ormai la quarantena che ha insegnato a usare i mezzi tecnologici, c'è un aspetto positivo,
necessità fa virtù. Allora io saluto Barone, ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia per questa ora e mezzo di informazione. L'appuntamento ve lo do alla prossima settimana, sempre qui al Canto della Civetta, su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa, intransigente.
E adesso mi chiedo, che cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando il livello di vita, o la paura che sia finita. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Sotto quale simbolo, sotto quale bandiera ed in che formazione potranno reagire le masse? E come saprò riconoscere quella bandiera? E quale simbolo sceglieranno le masse? Sarà un simbolo che riconosco? Sarà un segno chiaro o un segno nascosto? Quale sarà il richiamo delle masse? E chi suonerà il richiamo delle masse? Sarà un essere umano o sarà un video? Sarà un momento o sarà un periodo? E come potrò reagire io stesso? Come potrò scendere a un compromesso? Io stesso che sempre mi sono sentito diverso, che sempre comunque ho scelto l'opposto. Ma poi mi domando se esistono ancora le masse, o se sono una cosa del secolo scorso, fotografie di un periodo morto. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Che cosa sarà il detonatore? Quale sarà la chiave del nuovo motore? Sarà un conflitto di generazione, oppure una guerra di religione? In questo caso mi chiedo come potrò io stesso, che ho sempre negato i conflitti di classe e di sesso, che sempre ho fuggito le masse, le formule poco complesse, le
opposte, le interpretazioni sconnesse, eppure lo so che quando verrà il momento mi toccherà scegliere anch'io quella parte al richiamo delle masse. Che brutto compromesso, che brutto compromesso, che brutto compromesso, che brutto compromesso.